Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Permettetemi una nota personale. Mentre vi vedevo arrivare stamattina, vi salutavo, in cuor mio dicevo che siete proprio i fedelissimi della Messa delle 8 e ne ringrazio il Signore e cercherò anch'io di essere fedele per quanto posso anche nel servizio della parola. E stamattina siamo nella terza domenica di Quaresima, quindi l'orizzonte è la Pasqua, ma stamattina direi che le letture vogliono sottolineare un aspetto molto importante: firmare un patto d'alleanza con il Signore. Sarebbe bello fare proprio un registro e firmarlo. Ecco, è il registro dei battesimi. Quando siamo stati battezzati, qualcuno per noi ha firmato che eravamo alleati col Padre, col Figlio e con lo Spirito. Sentiremo che il Vecchio Testamento faceva questa firma proprio col sangue dei capri, con insomma gesti fisici molto concreti, ma Gesù no, l'ha firmato col suo sangue, ecco l'alleanza, l'Eucaristia che rinnova la donazione totale di Cristo per noi sulla croce, è il patto dell'alleanza. Quando faremo comunione stamattina, noi saremo veramente uniti profondamente, niente meno che con il nostro Dio. Ecco, iniziamo allora chiedendo perdono, riconoscendo che un patto così bello andrebbe onorato sempre, ma il peccato è la fragilità dell'uomo, il Signore lo sapeva benissimo. Non si spaventa del peccato, si spaventa quando noi lo ignoriamo, quando siamo così superbi da non chiamare peccato, ma furbizia, gli sbagli che facciamo. Chiediamo perdono con sincerità. La prima lettura ci riporta alla prima alleanza fatta da Mosè, che riceve da Dio le tavole dei 10 comandamenti. E Dio dice: io sarò il tuo Dio, tu sarai il mio popolo, saremo alleati se tu osserverai la legge. E è un regalo quello dei 10 comandamenti, perché in un mondo ancora oggi così violento, istintivo, egoista, ricordarci che devo rispettare la roba degli altri, la moglie degli altri, il proprio corpo, la propria comunità, mi pare veramente il minimo indispensabile per essere alleati con Dio. Ai tempi di Paolo, che scrive la seconda lettura, i greci, che erano i sapienti dell'epoca, volevano un Dio filosofo, un Dio che dicesse cose molto sagge. Gli ebrei volevano invece un Dio che facesse miracoli. È come oggi, è gente che pensa a Dio come colui che deve risolvere i nostri problemi. Se sono malato deve guarirmi, se c'è la guerra deve farla smettere. Oppure qualcun altro che invece vorrebbe un Dio così, che è molto astratto, senza riti, senza una partecipazione della gente. Ecco, allora Paolo ci dice che l'alleanza Dio l'ha stabilita mettendo in croce il suo Figlio, cioè amore che non si ferma neppure davanti alla morte. E questa è la condizione di essere alleati con Dio: donare la nostra vita, come ha fatto Gesù. Noi annunciamo Cristo crocifisso. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio con le loro pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: portate via da qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la festa, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. È parola del Signore. Le 3 letture penso che vi abbiano proprio già dato il messaggio di oggi. Un Dio alleato con l'uomo, vuole la pienezza della realizzazione umana. E lungo i secoli, il Primo Testamento, l'uomo era a condizioni veramente terribilmente egoistiche, e quindi Dio dà la legge, questo regalo grande, un modo di vivere umano. Ma poi quando viene Cristo è il cuore che va cambiato, non le strutture esterne. Certo, il cuore e le strutture, ma se c'è il cuore cambiamo le strutture. Se il nostro cuore non ha una forte partecipazione al progetto d'amore del Signore, con i nostri peccati inventiamo sempre strutture terribilmente negative che fanno male alle persone umane. In questi giorni la regione Emilia vuole varare una legge sul suicidio assistito, e la Chiesa, per bocca della Conferenza Episcopale, ha preso parola e ha detto: da cristiani noi riteniamo che questo sia contro il bene dell'umanità. Ecco, poi sono le cure palliative e tutti gli altri problemi umani di vicinanza, di accompagnamento, che hanno importanza grandissima nel momento finale della nostra vita, ma non possiamo trattare la persona umana come se fosse semplicemente una struttura come tante altre, per cui quando è un po' vecchia la demoliamo e la facciamo nuova, insomma. Ecco. Allora torniamo al Vangelo di stamattina. Tutti gli evangelisti raccontano questo episodio violento da parte di Gesù. Gesù buono, Gesù dolce, Gesù che perdona, Gesù che prende in mano la frusta e li caccia via tutti e sconvolge i banchi dove sono depositati i soldi e gli oggetti, perché quella è la casa del Signore. Ecco, notate, Gesù non dice tempio, questa è la casa di mio padre, casa, non tempio. È importante questo concetto. noi credenti in Cristo riteniamo davvero di essere in un rapporto affettuoso, paterno da parte di Dio. Dio è papà, dice Gesù. Quando pregate, chiamatelo papà, papà nostro. Ecco, sentire davvero che siamo nella casa del Signore, dove le relazioni interpersonali sono fondamentali. Ecco, allora gli evangelisti hanno compreso che Gesù stava veramente contrapponendo un modo di essere religiosi. Vado al Tempio, do un regalo al Signore, 100 Ave Marie, e il Signore, come un bottegaio, mi dà una grazia. Questa è mentalità pagana. Comprare Dio? No. Dio è un papà che ti ama. Il Vangelo termina dicendo che conosce quello che c'è nel cuore dell'uomo. Il Signore sa già tutto della nostra vita, il passato, il presente e il futuro. E ci ama e continua incessantemente a circondarci di quegli aiuti spirituali che ci possono consentire di vivere una vita nell'amore per poter essere veramente persone umane che amano e realizzare questa nostra vita amando anche nel momento del dolore, nel momento della morte, per essere poi per tutta l'eternità nel suo abbraccio. Allora io non posso comportarmi nei confronti del Signore come se fosse, ripeto, un bottegaio di cui devo commuoverlo, devo fargli capire, insomma, che io voglio questa cosa qui, lui la deve fare, è il mio servo. Se non interviene lui quando io sono ammalato, chi deve intervenire? No, il Signore non interviene sulla tua malattia, interviene sul tuo cuore, anche sul cuore dei medici, sul cuore di ogni persona, per renderti capace di affrontare le situazioni della vita amando, come ha fatto con suo figlio. Ma ci siamo dimenticati che noi siamo cristiani, Cristo che dà la vita sulla croce per noi, e il Padre gli è stato fedelissimo perché l'ha reso capace di amare anche nel momento in cui queste creature umane che lui aveva creato l'hanno messo in croce, l'hanno fatto soffrire terribilmente. La vittoria di Cristo è l'amore. Ha saputo amare fino all'ultimo istante della sua vita. Per quello noi lo celebriamo risorto. Noi non celebriamo il dolore. Dio è contro il dolore. Gesù ha guarito tutti i malati che poteva. Dio non è un assetato del sangue umano. Dio è un papà che ci vuol bene, ma ci lascia liberi, responsabili di fare le cose che dobbiamo fare per essere capaci di amare nelle relazioni umane fra di noi. Ma tornando alla descrizione dell'episodio, Gesù ha due frasi importanti. La prima ve l'ho commentata. Portate via da qui tutte queste cose, non fate della casa, casa di mio padre, un mercato. Quindi smettiamola di pensare alla Chiesa anche come ambiente, come il posto dove vengo a comprare quello che ho bisogno, come compro nelle botteghe, così compro anche dal Signore il mio progetto, la mia testa, il mio modo di pensare. Convertiamoci, dice il Vangelo tante volte, cambia modo di pensare, pensa come pensa Dio. La seconda frase, che è molto più bella, direi più importante, anche se più difficile: distruggete questo tempio e io lo ricostruisco in 3 giorni. Penso a questo tempio che è stato distrutto ben 2 volte, l'ultima volta dalla guerra del 40-45, la prima volta da un terremoto, e ci hanno messo decine di anni a rimetterlo a posto. No, ma Gesù non parlava del tempio fisico, parlava del suo corpo. Anticipava in maniera, se volete, simbolica, quello che sarebbe avvenuto, che lui sapeva benissimo che l'avrebbero ucciso, ma il Padre fedele lo faceva risorgere. Ecco, allora è bellissima questa idea che il vero tempio di cui parla Gesù non sono i sassi, le pietre, i marmi, ma è il suo corpo. Il Tempio di Cristo, il Tempio di Dio, del Padre, del Figlio e dello Spirito, è questa persona fisica concepita nel grembo virginale di Maria, che l'ha portato per i 9 mesi della gravidanza, l'ha partorito, l'ha allevato, l'ha allattato, l'ha pulito, l'ha fatto crescere. Ecco, questo corpo che è stato preso e crocifisso, è risorto, e in questo corpo, quindi non parliamo di cose evanescenti, di cose spirituali, parliamo di un corpo fisico, concreto, in questo corpo Dio ha voluto essere presente. Noi affermiamo che il nostro Dio, dal momento che si è fatto uomo, è diventato una creatura nel grembo di Maria, da quel momento il volto di Dio è un volto umano. Lo possiamo guardare, gli possiamo parlare, lo possiamo capire. In Lui dobbiamo cercare il nostro rapporto d'amore, amare Cristo con tutte le nostre forze. Ecco, questo è il Tempio. Ma il passo è ancora più bello, perché poi Gesù comincia a dire: io sono la vite, ma voi siete i tralci. Io vi ho uniti a me. L'alleanza non è più con le tavole della legge. L'alleanza è nei sacramenti, con cui tu ti colleghi direttamente a Cristo. Quando battezziamo un bambino, smettiamola di fare delle feste come se fosse un ricevimento. Preghiamo, perché quello è il momento in cui quella creatura, che sennò sarebbe destinata a svanire nel nulla con la morte, innestato nella vita che è Cristo, diventa parte del suo corpo, è destinato alla risurrezione. Oh, allora, che bello! Il corpo di Cristo non è semplicemente quello che è nato da Maria, perché Lui ha voluto associare tutti noi e ci ha detto: voi siete il mio corpo, io il capo e voi le membra. Noi siamo parte viva della persona di Cristo. Ma allora, come in Cristo era presente il Padre, il Figlio e lo Spirito, in ciascuno di noi Dio è presente nella nostra persona. Capite cosa vuol dire essere figli di Dio? Capite cosa vuol dire essere battezzato? Cosa vuol dire essere parte viva, non più di un'alleanza sulla carta, ma siamo una cosa sola con Lui? E volete che non ci ami se siamo parte del suo corpo? Volete che non ci salvi, che non ci porti in paradiso con Lui? Oh, che bello, Signore, grazie che ci hai fatti diventare una cosa sola con Te. In una delle visioni Gesù dice a una donna veggente, diceva: io e te siamo una cosa sola, come l'acqua, quelle 2 gocce d'acqua che il sacerdote mette nel vino quando celebra la messa. Gesù gli diceva: io sono il vino, tu sei l'acqua, ma quando l'acqua e il vino sono insieme siamo una cosa sola, e tu hai tutta la potenza della mia presenza. Pensate, Dio presente nella nostra vita. E poi gli diceva: tu adesso vai a salutare la tua famiglia, il tuo abbraccio è il mio abbraccio, stai insegnando, e il tuo insegnamento sono lo strumento con cui io raggiungo il cuore dei tuoi allievi, per poter entrare dentro nel loro cuore e amarli. Meraviglioso, un Dio che si è fatto presente nella nostra vita personale e stringe un patto d'alleanza. L'abbiamo firmato nel battesimo, l'abbiamo confermato nel sacerdozio, nel matrimonio, negli altri sacramenti, lo rinnoviamo quando chiediamo perdono dei peccati, ma stamattina lo rinnoviamo in maniera solenne, ricevendo niente meno che corpo, sangue, anima e divinità di Cristo. La comunione non è un piccolo rito con un pezzettino di pane. Qualcuno la prende veramente come se fosse una sciocchezza, a volte direi così proprio anche un po' alla leggera. L'importante è cantare, l'importante è muovere. È un momento terribilmente bello, sei a contatto col tuo Dio che si è fatto pane per diventare sostanza nutriente dal tuo corpo nel quale è presente la divinità. Allora capite l'importanza stamattina di rinnovare davvero la nostra alleanza. Fare comunione e dire: Signore, ci sto, voglio essere unito con Te, Voglio amare come ami tu, in ogni momento, anche nella mia morte. Voglio essere capace di perdonare. In casa voglio voler bene alle persone che mi hai messo davanti, perché anche in loro tu sei presente. Il vero culto di Dio lo viviamo nella nostra vita familiare quotidiana quando amiamo le persone che sono con noi. Molto più efficace di qualunque preghiera, un gesto di carità, un gesto di perdono, un gesto di tenerezza, l'amore coniugale. Sono presenza di Dio, è culto di Dio, pensate che bello. Poi certo veniamo in chiesa a chiedere l'aiuto, veniamo a pregare in comunità perché questa è la sposa di Cristo come comunità. Noi siamo proprio, come dire, come chiesa, l'insieme vivente, libero, volontario della lode che vogliamo dare a Dio. Ma in ognuno di noi è presente il Signore e viene con noi. Non venite in chiesa a cercare nel tabernacolo il Signore dimenticandovi che ce l'avete nel cuore. Se venite in chiesa, e io ci vengo tutti i giorni con grande gioia, è perché rinnovo questa presenza, ma che è nel mio cuore. Allora mi pare che davvero stamattina le tre letture ci parlano di un'alleanza potentissima che dà senso alla nostra vita. Prepariamoci a continuare l'Eucaristia davvero ringraziando, che sia davvero alleanza profonda, fede, fiducia, affidamento. Il Signore sa tutto della nostra vita, di ciascuno di noi, e vuole il nostro bene perché ci ama infinitamente.